Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il primo brano del Vangelo che leggiamo e sul quale ci soffermiamo comincia con l'ultimo versetto che abbiamo considerato l'anno scorso. Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, da 12 a 20. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Siamo ancora sulla montagna. Ricordate, Gesù era salito sulla montagna, si era seduto e aveva cominciato a parlare. La prima parola uscita dalla sua bocca era beati, beati i poveri in spirito. E ha continuato con le beatitudini, poi ha continuato spiegando i comandamenti, almeno alcuni dei comandamenti, a leggerli, a comprenderli, così come li comprende l'amore del Padre, non come li comprendono l'egoismo degli uomini. Poi aveva parlato dell'elemosina, della preghiera, proponendo il Padre nostro, poi del digiuno, aveva parlato della fiducia che possiamo avere nel Padre, che si occupa dei fiori del campo e degli uccelli del cielo, quindi quanto più dei suoi figli. Poi aveva parlato del fatto che possiamo tutti avere una pagliuzza nell'occhio, ma è possibile che abbiamo anche una trave, e allora per togliere la pagliuzza al fratello prima dobbiamo correggere noi stessi. E quindi anche aveva raccomandato di non giudicare. Dopo tutti questi discorsi ha concluso con questo versetto: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi. Allora, dopo tutti questi insegnamenti, noi cos'è che desideriamo dagli altri? Desideriamo che ci aiutino a viverli questi insegnamenti che ci ha dato Gesù. Questo è il desiderio più profondo e più bello che ci viene. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi. Allora io vorrei che gli uomini mi aiutino a essere povero in spirito, che mi aiutino a pregare, che mi aiutino a vivere i comandamenti di Dio in modo come piace al Padre. Questo, tutto quanto volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Quindi cercheremo di aiutare i fratelli a vivere le beatitudini, di aiutarli a vivere i comandamenti come atti di amore e quindi a perfezionarli con l'amore. Aiuteremo i fratelli a non giudicare, a pregare, a fare l'elemosina, a far digiuno, eccetera. Tutto quello che Gesù ha insegnato, aiuteremo gli altri. Questa è la legge e i profeti, cioè la legge e i profeti è tutta la Bibbia. Quindi questo è tutto l'insegnamento che Dio ci ha dato e che ci vuol dare. La parola di Dio è tutto quello che Gesù ci ha insegnato e quest'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Anche San Paolo nella lettera ai Romani 13:9 aveva detto: questi si riassumono nell'amore del prossimo. E l'amore del prossimo è proprio questo: quanto volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. E naturalmente noi vogliamo le cose più belle, che sono quelle che ci ha insegnato Gesù. E poi va avanti Gesù, perché si è accorto, forse dalla faccia dei discepoli, che a questo punto i discepoli e la folla, tra loro non c'era molta differenza, perché li aveva appena chiamati pochi giorni prima. Quindi non erano ancora formati neanche i discepoli, avevano bisogno di tutto l'insegnamento, avevano bisogno di tutto. Quindi chissà che faccia hanno fatto con questi insegnamenti, avranno detto: ma non siamo capaci, come facciamo a non giudicare? Come facciamo a vivere l'amore con quell'intensità che tu ci proponi? E allora Gesù continua: entrate per la porta stretta. Entrate dove? Dove entriamo? Per la porta stretta. Qual è l'edificio che ha la porta stretta? Lo comprendiamo se continuiamo: perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione. Cos'è la perdizione? È essere là dove Dio non esiste, dove non c'è il Padre. Entrate per la porta stretta. Allora la porta, se la porta larga ci porta là dove Dio non c'è, e quindi dove non c'è l'amore, la porta stretta è quella che ci introduce là dove invece Dio è presente, nel suo regno, nel regno dei cieli. Lì c'è la porta stretta ed è l'unica porta che introduce alla presenza del Padre. Porta stretta. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ecco, conduce alla vita questa. E la vita che cos'è? Un giorno Gesù dirà ai discepoli, l'ultimo giorno, durante l'ultima cena, dirà: io sono la vita. La vita è Dio stesso. la vita vera per l'uomo. Entrate per la porta stretta. Se è stretta, non possiamo avere bagagli e non possiamo entrare a braccetto con nessuno. Bisogna entrare da soli, mentre nella via larga e nella strada larga si può andare a braccetto con tutti, si può andare almeno apparentemente d'accordo con tutti, fare quello che fanno tutti. Invece per la porta stretta si va ad uno, quindi questo è un invito di Gesù a abituarci a prendere le nostre decisioni senza gli altri, anche se gli altri vanno per altre strade. Non è la strada della maggioranza quella della porta stretta, è angusta la via. La strada della maggioranza non porta al regno dei cieli. Quindi Gesù ci abitua, ci vorrebbe abituare, a essere soli anche se non c'è nessun altro. Come un giorno dovrà dire ai suoi discepoli: volete andarvene anche voi? Perché tutti se ne sono andati. E allora sarà Pietro a rispondere: tu solo hai parole di vita eterna, da chi altri andremo? Quindi anche se restiamo soli, stiamo con te. È una solitudine, ma accompagnata da Gesù. Una solitudine sicura. Mentre sulla strada larga sembra di essere in compagnia, ma alla fine ti trovi in una solitudine peggiore, perché nessuno è in comunione con te, perché ognuno pensa a se stesso. Sulla strada larga ognuno vive il proprio egoismo, è per quello che frequenta e percorre la strada larga e entra dalla porta larga, e lì ti trovi in una solitudine vera che ti distrugge. Mentre sulla via stretta sei solo, ma con Gesù. Quindi non sei solo. Come lui stesso dirà: io non sono solo, perché il Padre è con me. Quando tutti lo abbandoneranno, lui dirà: io non sono solo, perché il Padre è con me. Perché quella è l'esperienza della comunione vera, quella con il Padre, e la nostra con Gesù. Uno alla volta, quindi, in questo entrare per la porta stretta sperimentiamo una libertà, la libertà dai condizionamenti degli altri. La vera libertà non è quella di fare quel che si vuole, perché quella è la libertà di seguire l'egoismo, ma questa non è libertà. La vera libertà è quella che ci porta ad essere ciò per cui siamo fatti per l'amore. Quindi sulla porta stretta sperimentiamo anche la vera libertà dai condizionamenti degli egoismi degli altri e dai condizionamenti anche del nostro egoismo. Quindi per la porta stretta ci avviamo senza compagnia, senza bagagli, anche le ricchezze non sono di vantaggio, le ricchezze terrene, le ricchezze più vere sono quelle interiori della sapienza di Dio, e quella aumenta invece proprio grazie alla porta stretta, che ci fa far fatica a entrare per la porta stretta, perché la via è angusta. Angusta vuol dire anche, qualcuno la spiegava come ripida, quindi si fa fatica a percorrere questa strada. Ma dietro quella porta stretta ci aspetta Gesù. Gesù. E lui stesso dirà: io sono la porta, come dirà pure: io sono la via. Allora qui ci anticipa queste grandi rivelazioni che farà alla fine nel Cenacolo. Qui in qualche modo anticipa, invitandoci a entrare per la porta stretta che è lui stesso con la sua croce. Una volta una signora, che dopo questa meditazione mi ha disegnato la porta stretta, e l'ha disegnata come una croce, per cui si entra quando ci conformiamo a Cristo Gesù, che è sulla croce. Chi entra non è più fuori, è dentro. Quindi non ha più paura quando è dentro, perché c'è Gesù. Quando è fuori può aver paura delle intemperie, dei ladri, della menzogna, dei seduttori, perché fuori c'è disordine, c'è incertezza, c'è continua ricerca. Una volta dentro non ci sono più queste miserie. Una volta dentro c'è la sicurezza, c'è la pace, perché c'è l'amore di Dio, c'è Gesù. Allora è importante, se vogliamo davvero arrivare alla porta, a questa porta stretta, e ad avere il coraggio e la forza di attraversarla, di entrare, dobbiamo essere vigilanti, e Gesù di questo adesso parla. Guardatevi, che vuol dire state attenti, perché gli inganni ci sono. Guardatevi dai falsi profeti. Allora ci sono anche per noi i veri profeti e i falsi profeti. Cosa vuol dire profeta? Vuol dire che è una persona che ci dona la parola di Dio. Questo è il profeta. Non è quello che predice cosa succederà questa sera o domani o l'anno prossimo. Quello non è profeta, è indovino. Il profeta è colui che ci dà la parola di Dio. Allora c'è qualcuno che ci dà la parola di Dio? Può esserci qualcuno che dice che dà la parola di Dio, ma invece dà la sua parola umana. E quelli sono falsi profeti. Dicono di dar la parola di Dio, ma invece danno la parola degli uomini, opinioni umane. In genere le opinioni umane sono senza croce, mentre la parola di Dio non ha paura della croce. Vengono a voi i falsi profeti, quelli che non hanno la parola di Dio, vengono a voi in veste di pecore. Non vengono, non vi fanno vedere le zanne dei lupi o le corna del diavolo, non ve le fanno vedere. Vengono in veste di pecore, quindi col sorriso, con l'amabilità, con belle promesse di benessere, promesse di unità con tutti, di star bene con tutti, vengono in veste di pecore. Quindi la vigilanza deve esserci. Quando viene uno in veste di pecore, non dobbiamo dire, oh, finalmente questo sì. No, attento. Dentro può essere lupo rapace. Cioè uno che ti vuole portare lontano dalla tua strada. Da quella strada che ti porta alla porta stretta. Non ti vuole far fatica quello che viene in veste di pecore. Devi stare attento. Come facciamo a riconoscerli? Dai loro frutti li riconoscerete, dice Gesù. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? No. Ogni albero buono produce frutti belli, buoni. Ogni albero cattivo frutti cattivi. L'albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo frutti buoni. Allora, qui dobbiamo capire cosa vuol dire frutto buono e frutto cattivo, perché allora sappiamo se l'albero è buono o cattivo. Allora, i frutti buoni sono quelli che ci fanno incontrare, amare Gesù, che è Lui la vita, è Lui la porta, è Lui il Re del Regno. Questo è il frutto buono. Allora, se un profeta, uno che dice di avere la strada per la mia vita, che mi fa belle proposte, apparentemente, io giudico, queste proposte mi fanno stare unito a Gesù, mi aiutano a stare sulla sua croce, allora è un albero buono, perché il frutto è quello che mi fa, che mi porta al Padre insieme con Gesù. Se invece uno mi, con belle parole, con belli sorrisi, mi invita a percorrere una strada facile, ma sulla quale Gesù non c'è, la croce di Gesù non c'è, e quindi nemmeno la sua risurrezione, allora anche se si presenta bene, no. Non accetto, perché è falso profeta. È vestito da pecora, ma dentro non c'è la bontà del frutto che mi fa star unito a Gesù, che mi fa vivere quello che Gesù ha insegnato fino adesso. Anche se costa. Perché vivere gli insegnamenti che Gesù ha dato fino adesso può costare. Sono difficili. L'amare i nemici non è tanto facile. Però questo è il frutto. Dai loro frutti li riconoscerete. Se il frutto è l'unità con Gesù, il percorrere la sua strada, l'entrare dalla sua porta stretta a forma di croce, allora quello è il frutto buono. E così so distinguere i falsi profeti dai veri profeti. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. chi ha proposte che non sono, che non portano a Gesù, non l'accetto, verrà gettato nel fuoco, quindi se io lo accettassi sarei anch'io gettato nel fuoco, nella Geenna. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. E ricordiamolo bene, i frutti sono questi, il frutto dell'essere unito a Gesù, del vivere i suoi insegnamenti, dell'essere un tutt'uno con Lui. Questo è il frutto. Guardatevi dai falsi profeti. Quelli non vi portano sulla via stretta, ma sulla via larga. Questo è il frutto da cui lo riconosciamo. Riconosciamo la verità dalla falsità. C'è da aggiungere un'altra cosina. Sì, facciamo attenzione alle nostre amicizie o alla collaborazione, perché magari qualcuno mi propone di fare buone azioni, benissimo, ma in nome di chi? Allora io mi posso trovare a far buone azioni con uno in nome di Buddha. Dopo sono costretto ad andargli dietro e non ho, no, io devo, per me deve essere chiaro che in nome di Gesù che compio le buone azioni e saperlo dire, altrimenti a un certo punto mi trovo condizionato. Quindi anche alle opere di buone dobbiamo stare attenti, se è con Gesù che noi le facciamo, per il suo scopo, altrimenti anche le amicizie e le belle, buone solidarietà ci possono ingannare. A questo aggiungiamo un'altra cosa. Io devo stare attento a essere profeta, non falso profeta, ma vero profeta. E allora anche gli altri fratelli possono riconoscere che io sono albero buono o albero cattivo, dipende da quali sono le mie proposte ai fratelli. Io li aiuto con le mie proposte a seguire Gesù, a vivere il suo insegnamento, allora sarò albero buono. Quindi, oltre a guardarsi dai falsi profeti, ci guardiamo anche da non diventare falso profeta, perché c'è anche questo pericolo. Saremo alberi buoni con frutti belli. Nel testo greco la parola non c'è frutto buono, ma frutto bello. E questo bello dice che non è solo, come dire, una valutazione morale di bontà o cattiveria, ma il bello ci fa capire che c'è proprio lo Spirito Santo, la presenza di Gesù che è il più bello dei figli dell'uomo. I nostri frutti devono essere belli, cioè devono portare i fratelli a Gesù. Dobbiamo aiutarli, spingerli o tirarli per arrivare alla porta stretta. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.